detto tutto. Allora Romani 16, e prima voglio pregare. Signore, vogliamo ringraziarti, Padre, veramente come sei buono con noi, Padre. Come sei buono con noi, Signore. Ti ringraziamo anche per l'Apostolo Paolo, Signore, per la sua testimonianza, Signore, che lui non ha mai mollato, Padre, per te, Signore, ma ha combattuto fino in fondo per la tua gloria. Insegnaci questa mattina dalla tua parola e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora Paolo qui chiude questa lettera, un po' insolito diciamo il modo in cui chiude la lettera, con un avvertimento. Di solito uno quando chiude la lettera sai, baci dei nonni, che c'è anche quello alla fine, però quasi l'ultima parola in questo libro ai credenti in Italia, ai Romani, è un avvertimento. E lo vediamo in versetto 17. Ora io vi esorto, fratelli, a guardarvi da quelli che fomentano le divisioni e gli scandali contro la dottrina che avete appreso e ritiratevi da loro. Costoro infatti non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre. E con dolce e lusinghevole parlare seducono i cuori dei semplici. La vostra ubbidienza infatti si è divulgata fra tutti. Io mi rallegro quindi per voi, or io desidero che siate savi nel bene e semplici nel male. Quindi Paolo chiude questa lettera. Qualcuno puoi prendere quel bambino indietro per favore? Chiude questa lettera con questo avvertimento ai fratelli. Guardatevi, state attenti. Io anche nella nostra comunità a volte do avvertimenti, perché purtroppo anche nel mondo evangelico ci sono falsi profeti. Noi dobbiamo anche riconoscere questo, fratelli. Anche nel mondo evangelico ci sono falsi profeti, ci sono quelli che fermentano divisione. E Paolo dice, tenete un occhio su queste persone. Stai attento, guardali. Chi fomenta la divisione e i scandali contro la dottrina che avete appreso. Qual è la dottrina che hanno preso? Questo libro, nel Nuovo Testamento, la dottrina che hanno preso. E lui avverte, fratelli, io vi avverto questa mattina, dobbiamo stare attenti per quelli che fomentano divisione nella Chiesa. La divisione non è da Dio, non è da Dio, ok? E vogliamo ampliare anche questo fatto, perché a volte le Chiese dividono, purtroppo. Però Dio non è un Dio di divisione, Dio è un Dio di ordine, scritto in Primo Corinzi. Dio è un Dio di unità, come ha detto in Genesi, facciamo l'uomo nella nostra immagine, Padre, Figlio, Spirito Santo, c'è un'unità in Dio e la volontà di Dio è che ci sia anche unità nella Chiesa. Quando Gesù ha pregato, possiamo anche vederlo nel Vangelo di Giovanni capitolo 17, quando Gesù ha pregato per noi, in Giovanni 17 c'è la preghiera famosa sacerdotale di Gesù Cristo. E in versetto 20 Gesù qui dichiara: ora io non prego solo per questi, quindi gli apostoli o i credenti che lo seguivano a quei tempi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola. Quindi Gesù ha pregato per noi. Lui ha pregato per noi. Fratelli a Montebelluna, questa mattina, affinché siano tutti uno, come tu, o Padre, sei in me e io in te, siano anche essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Quindi la volontà di Dio è che ci sia unità nella Chiesa e fra di noi, che noi siamo uno. Molti fraintendono cosa volevo dire il Signore in questo, che noi dobbiamo tutte le chiese unirsi in un grande movimento ecumenico e diventare una chiesa unica, una pasta unica. Gesù non ha detto questo, perché questo sarebbe unire delle organizzazioni umane, no? La Calvary Chapel, la Chiesa Cattolica, le Chiese Battiste, le Chiese dell'Assemblea di Dio, sono organizzazioni umane. Alcuni magari non credono questo, ma è così. Sono organizzazioni umane, no? Il Calvary Chapel, per esempio, è stato formato da fratelli che hanno una visione simile, un credo simile, quindi hanno deciso di formare queste chiese, come tante altre chiese, magari l'Assemblea di Dio, i Battisti, altri, però sono organizzazioni umane, ma la Chiesa di Dio è un organismo vivente, no? Tutti quelli che temono Dio, tutti quelli che sono nati di nuovo, sono figlioli di Dio. E io credo che ci sono anche figlioli di Dio anche nella Chiesa Cattolica. Molti non credono che questo sia possibile, ma io lo credo. E quindi l'unità che Dio desidera è che ci sia un'unità spirituale fra di noi. Non un'unità organizzativa che siamo tutti sotto una bandiera di una chiesa, no, ma che ci sia un'unità spirituale, che noi quando magari incontriamo un fratello che non è della nostra partita al mercato di Montebelluna, possiamo baciarlo, abbracciarlo e dire Dio ti benedica fratello mio, no? Magari avete un'usanza un po' diversa dalla nostra, ma io ti amo e nello spirito siamo uniti. Siamo una famiglia, questa è l'unità che il Signore desidera, ma il nemico vuole che siamo divisi. Lui vuole che ci sia divisione spirituale nella Chiesa. E, in Proverbi capitolo 6, girate là, mamma mia. Chi è il Dio delle mosche? Che Luis, il fratello di Aldridge, ha fatto una predica bellissima su questi versetti. Proverbi 6, versetto 16. L'Eterno odia queste sei cose, anzi, sette sono per lui un abominio. Gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che versano sangue innocente, il cuore che escogita progetti malvagi, i piedi che sono veloci nel correre al male, il falso testimone che proferisce menzogne, e chi semina discordia fra fratelli. Chi semina discordia fra i fratelli, il Signore dice, queste persone per me sono un abominio. Un abominio è una parola molto forte, no? Sono abominevole, non solo io li odio, per me è un'abominazione. Chi semina discordia fra i fratelli? E guai a noi se siamo mai strumenti di seminare discordia fra i fratelli. Questo non è il nostro ministero. Il nostro ministero è di seminare pace, amore, unità. Io credo che le persone possono lasciare anche la nostra comunità. Uno potrebbe dire, io non sono d'accordo con Craig, non sono d'accordo con la Calvary Chapel, però secondo me quella persona deve venire da me, mi deve salutare e dire, fratello, Dio ti benedica, abbiamo una visione diversa. E che noi ci separiamo in pace. Questa è la volontà di Dio. Noi non siamo l'unica Chiesa, siamo una piccola parte del corpo di Cristo. La Chiesa è grande. Tutti quelli che sono credenti in Cristo. Ma non è mai la volontà di Dio che noi dividiamo qualcosa. Dio, se vuole dividere e distruggere una chiesa, Lui è ben capace senza il nostro aiuto. Ben capace. È buono di ricordare sempre questo. Chi ha creato la prima divisione? Chi ha diviso la prima chiesa? Qualcuno sa? Chi ha portato la prima divisione? Satana, esatto, mia moglie, risposta esatta, 50 lire a Silvana. Ieri io e Silvana abbiamo celebrato 11 anni di matrimonio. Pensavo che la tribolazione doveva durare solo 7 anni, ma sto scherzando. 11 anni meravigliosi. Chi ha creato la prima divisione? Satana. Se ragionate un po', no? Lui prima della creazione del mondo ha tirato fuori un terzo dei angeli, la parola dice. Lui ha spaccato la Chiesa di Dio. Questo anche mi consola a volte quando magari alcuni vanno via o non sono d'accordo con Craig, te Craig, che anche Dio ha avuto persone che erano dissentore, come si dice, che non erano d'accordo. Anche Dio ha avuto una divisione, anche Gesù aveva 12, no? 10, 12, 2 e 1. Giuda ha cercato di spaccare la Chiesa. Ma Satana è il primo persona che ha portato divisione nel regno di Dio. E quindi anche un suo principio di dividere. Voi che siete italiani sapete bene qual era la strategia dei romani. No? Vede, divide e conquista. Non mi ricordo come in latino, ma fa un bel rime. Di dividere questi eserciti stranieri, così erano piccoli e deboli, e poi l'impero romano poteva inghiottirli uno alla volta. Questa era la strategia dell'esercito romano e ha funzionato alla perfezione, perché hanno conquistato tutto il mondo conosciuto a quei tempi. E questa è anche la strategia di Satana, di dividere i fratelli, di portare divisione anche in mezzo a noi, no? Ah, ma il fratello Craig non mi ha salutato domenica. E poi il nemico con me, ma forse ce l'ha con me, no? È capitato mai questo? Voi italiani avete un po' questa, sai, per noi americani io potrei dire pace a tutti e questo basta, no? Ma a volte fratelli, tu non mi hai salutato, sei arrabbiato con me. E a me mi è capitato, no? Fratello viene da me e dice, ma... E io ho detto no, magari ero impegnato, non so, avevo tanto da fare prima del culto. No, se io ce l'ho con te, verrò da te e ti dirò che ce l'ho con te. Però io vedo in questo come un nemico, come sottile, come furbo, che lui magari da un piccolo malcomprensione vuole creare la terza guerra mondiale, vuole creare divisione. E anche in Romani 16 vediamo... Paolo dice che queste persone non servono il nostro Signore, ma il proprio ventre. E con parole dolce e lusinghevole seducono i cuori dei semplici. Quindi come Satana, anche queste persone, questo principio di Satana funziona nella loro vita. Satana era egoista. Lui non ha guardato il bene del regno di Dio. Lui ha guardato le proprie cose. E vogliamo vedere un versetto in Isaia 14 che descrive il carattere di Satana. Quali erano le sue motivazioni per cercare di dividere il regno di Dio? Perché lui combatte contro Dio ancora, cerca di combattere? Anche se noi sappiamo che lui è un burattino nelle mani di Dio. Questa è una profezia che Isaia fa al re di Babilonia, però e parla anche di Satana questa profezia. E vediamo in versetto 12... Come mai sei caduto dal cielo... O Lucifero, quindi chiaramente qui parla di Satana, Lucifero, angelo di luce, figlio dell'aurora, come mai sei stato gettato a terra, tu che atterravi le nazioni? Quindi il profeta Isaia guarda il nemico cacciato da Dio e dice: come mai? Che è successo che sei caduto? Versetto 13: tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea nella parte estrema del nord, salirò sulla parte più alta delle nubi, sarò simile all'Altissimo. E poi viene la profezia della sua caduta. Però notate qui che Satana 5 volte dice: io farò questo, no? Io salirò, io innalzerò, io siederò, io sarò, io salirò di nuovo, in versetto 14, e io sarò simile all'Altissimo. E questo è il principio di Satana: io farò questo, io prenderò potere, io salirò, io diventerò più grande di Dio. E io credo che questo stesso principio è in funzione di queste persone che Paolo dice non sono servi del Signore, perché un servo di Dio fa quello che vuole Dio. Ma Paolo dice sono persone che vogliono solo soddisfare il ventre, vivono per i loro egoismi. Io farò questo, io farò quello. Io, ma chi è Craig? Ma che io salirò nel pulpito, no? Io diventerò, io spaccherò questa chiesa, no? Mamma, principio di Satana, non principio di Dio. Anche Davide, quando lui aveva Saul nella caverna, voi conoscete questa storia, no? E i suoi uomini hanno detto: tu hai il tuo nemico nelle mani, Dio ti ha portato tuo nemico, uccidilo, no? E veramente Davide aveva il potere di distruggere Saul, aveva il potere, ma non lo fece. Lui ha tagliato il lembo delle sue veste e poi è stato compunto anche di quello. Lui ha detto: io non dovevo permettermi, perché sarà il Signore. E lui ha detto anche ai suoi uomini: se il Signore vuole rimuovere Saul, il Signore lo farà, ma non sarò io. Anche in questo gruppo dove eravamo io e Silvana, io avevo un potere di distruggere quel gruppo, ero un anziano, potevo distruggerlo quando sono andato via, ma non l'ho fatto. Anche se nella carne a volte volevo farlo, ma non l'ho fatto perché sta a Dio a fare questo. Sta a Dio a fare questo, non è affar mio. Io e Silvana abbiamo lasciato in pace questo ministero, questo gruppo, abbiamo salutato tutti i fratelli, abbiamo detto: Dio vi benedica, e noi siamo andati via. Starà al Signore a dividere e distruggere, non è compito nostro. Il nostro compito è di lavorare per mantenere il vincolo della pace, no? Se tu non sei d'accordo anche con me, o tu dici: ma io non sto bene in questa chiesa Calvary Chapel di Montebelluna, allora vieni a parlare con me, e magari un'altra comunità sarà meglio per te. Noi non abbiamo il desiderio di trattenervi tutti quanti qua, non è così. Io preferirei 10 persone che siamo uniti e abbiamo la stessa visione, di avere 1000 persone e c'è una Babilonia di idee e pensieri, persone malcontenti. Siete d'accordo in questo? Che siamo onesti, io non mi trovo bene, va bene, Dio ti benedica. Forse ci sono altre realtà, non siamo l'unica realtà in Italia o anche nella provincia di Treviso. Ci sono altre chiese, magari ti troverai meglio là, puoi crescere meglio là. Dio ti benedica, vai là e vai avanti nel Signore, però non dividere la Chiesa qua, non seminare discordia, perché se lo fai, fai l'opera di Satana, sei un servo di Satana se lo fai. E quindi so che è una parola un po' dura, ma è qui nella parola di Dio e bisogna parlarci. Nelle chiese ci sono quelle che cercano di dividere le chiese, ma lo fanno per egoismo. E anche qui Paolo dice: non servono il Signore ma il proprio ventre, quindi servono la carne, servono i loro egoismi. Voglio attirare discepoli dietro di me. E non mi interessa se viene spaccata la Chiesa, se viene distrutta la Chiesa, ma io salirò, io farò. Invece di dire: Signore, sia fatta la tua volontà. Questo è quello che dicono i servi di Dio. E io ho visto, anche qui nel Veneto, quando sono arrivato qui 7 anni fa, c'era una chiesa qui nel Veneto, e conosco i fratelli che erano in questa chiesa, e c'erano divergenze, c'erano problemi, anche tante cose in questa chiesa, devo dire, non venivano portate avanti secondo la parola di Dio, e quindi alcuni fratelli avevano anche ragione nel loro lamentele, diciamo, in questa chiesa. E quindi alla fine questa chiesa si è divisa in due. Ci sono anche alcuni fratelli in questa chiesa adesso che sono venuti fuori da questa chiesa. E la cosa tristissima in tutta questa cosa, quelli che erano maturi nel Signore sono andati avanti. Alcuni sono rimasti col primo gruppo, alcuni sono andati col nuovo gruppo, ma quelli deboli, quelli nuovi convertiti, si sono persi. Sono persi. E adesso ci sono due gruppi, due chiese, tutti e due un po' che vacillano, e non, secondo me anche il Signore deve portare un po' di guarigione in quell'ambiente prima che loro possano anche andare avanti. Però la cosa triste era che molti si sono persi. E quindi dobbiamo stare molto attento, molto attento. Qui dice che fomentano divisioni, scandali. Anche in questa divisione che ho visto c'erano i nuovi credenti scandalizzati dal comportamento di questi grandi. Ma come? Questo era il pastore, questi erano gli anziani, litigano come gatti e cani. Questo è l'esempio dell'umiltà di Cristo che mi viene messo davanti. E sono stati scandalizzati e sono andati via dalla Chiesa. E alcuni non sono più tornati in nessuna comunità, purtroppo. È molto triste. E secondo me è molto triste per il Signore. Ma Paolo qui, in versetto 19, la vostra ubbidienza infatti si è divulgata fra tutti. Io mi rallegro quindi per voi. Quindi Paolo dice: io già so che voi siete ubbidienti anche a questa esortazione che ve l'ho dato. E spero che anche voi siete ubbidienti, non a me, ma alla parola di Dio. Se tu vedi uno che fomenta divisione, li deve riprendere. Non solo nella nostra chiesa, anche nelle altre chiese. Devi ravvederti, fratello. Se tu hai un problema con quello, vai a parlare con lui. E qui ritiratevi da loro. Quindi non aver comunione con loro. È duro, ma a volte bisogna farlo. E anche qui alcuni: ah, ma dai, abbiamo avuto persone che hanno lasciato la Chiesa, hanno cercato di creare divisione anche in mezzo a noi. E alcuni fratelli che hanno un cuore buono: ma Craig, sai, dovremmo cercare di portarli di nuovo. Dovremmo, loro non sono d'accordo, cioè cosa devo fare? La Bibbia dice che devo anche evitarli se loro fomentano divisione nella Chiesa. Devo evitarli. Non devo avere comunione con loro perché non è una comunione che edifica, no? È una comunione che distrugge, che tira giù. E ho detto già tante volte, vi prego un'altra volta, se voi sentite dalla mia bocca che io disprezzo altre persone, dovete riprendermi, per favore. Ve lo chiedo, perché anche io posso sbagliare e peccare in questo senso. E voi dovete aiutarmi, no? Craig, preghiamo per quel fratello. Amen, quello chiude subito il discorso. Quando, ah, Vincenzo, no? Preghiamo per Vincenzo, quello su di do, tap. Preghiamo per lui. Chiudi subito il discorso, è questo guidato dallo Spirito Santo. Paolo dice, la vostra obbedienza infatti è divulgata fra tutti, io mi rallegro quindi per voi e desidero che siate savi nel bene e semplici nel male. Anche Gesù ha detto quasi la stessa cosa in Matteo 10, vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Prudente come i serpenti, quelli avidi, Dio non vuole che siamo cuore semplice perché potremmo essere ingannati. Siamo savi, abbiamo intendimento spirituale. Questa persona non, la comunione con questa persona non mi edifica, non mi benedice, non mi sta portando verso il Signore, ma mi sta mettendo dubbi riguardo i miei fratelli, mi sta mettendo in dubbio l'opera di Dio. E Paolo dice, siete savi nel bene, ma semplice nel male. Semplice, ignorante, no? Oh, avete visto quella cosa? No, non l'ho visto. Avete sentito quel bene nuovo? No, non l'ho sentito. Semplice, no? Noi non siamo chiamati di seguire le vie del mondo, di sapere chi è l'ultimo pagliaccio sull'MTV, per dire, no? Non siamo chiamati di seguire le vie di questo mondo, ma siamo chiamati di essere semplici nel male, ingenui nel male, puri, ma savi nel bene. E poi qui Paolo conclude con i saluti dei fratelli che erano con lui. Versetto 20, ora il Dio della pace schiaccerà presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Amen. Paolo poteva dire questo perché lui era sicuro dell'ubbidienza di questa chiesa. Se una chiesa viene portata avanti secondo la parola di Dio, allora sarà il Signore a schiacciare il nemico, sarà il Signore che va davanti e distrugge ogni cosa. Anche in queste chiese abbiamo avuto le persone che hanno cercato di creare divisione, ma non sono mai riusciti. E non perché io sono così bravo. Io credo che il Signore li ha schiacciato, ha distrutto queste macchinazioni che il nemico ha cercato di fare contro di noi. E anche Paolo disse, se voi sarete obbedienti alla parola di Dio, alla sana dottrina, Dio prenderà cura di voi. Dio vi manterrà uniti. Versetto 21, Timoteo, mio compagno di opera, Lucio, Giassone, Sosipatro, miei parenti, vi salutano. Io, Terzo, che ho scritto questa epistola, vi salutano il Signore. Gaio, che ospita me e tutta la Chiesa, vi saluta. Erasto, il tesoriere della città, e il fratello Quarto vi salutano. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi tutti. Amen. Ora colui che vi può raffermare secondo il mio Vangelo e la predicazione di Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero celato per molti secoli indietro, ed ora manifesto e rivelato fra tutte le genti mediante le scritture profetiche, secondo il comandamento dell'Eterno Dio, per indurli all'ubbidienza della fede. A Dio, unico sapiente, sia la gloria in eterno, per mezzo di Gesù Cristo. E tutta la Chiesa dice?
Amen.
Amen. Amen. Quindi solo un piccolo, Paolo chiudi, a colui che può. A colui che può. Io non posso per voi. No. Se voi cercate in me l'appoggio della vostra spiritualità, avete sbagliato. Cercate nella moglie e altri fratelli, a colui che può. Il Signore è veramente la rocca della vostra vita. Raffermare e stabilirvi, rendervi forte, stabile nel vostro cammino. è Lui che può fare questo. Non sono io e nessun altro umano, ma è il Signore che ci può stabilire, che ci dà la forza ogni giorno. Col semplicissimo messaggio di Michael, mio fratellastro, l'altro giorno, voglio che voi tenete veramente a cuore questo. Ogni giorno dovete stare nella parola. Anche per 5 minuti, aprite la parola, leggete un versetto della Bibbia e prendete un tempo in preghiera. Voi vedrete, se voi non avete questa usanza nel vostro cammino col Signore, io posso garantirvi, se tu comincerai a farlo, avrai un risveglio entro un mese nella tua vita spirituale. Tu avrai un risveglio. Il Signore ti parlerà profeticamente attraverso la sua parola. Lui parlerà nella tua vita. E quindi guardiamo veramente a colui che può, perché Lui è la roccia della nostra salvezza, Lui è la nostra forza. Amen. Vogliamo pregare. Signore, noi vogliamo essere uno come Tu sei uno col Padre. Signore, io Ti chiedo anche di perdonarmi per le volte che magari ho avuto anche disprezzo verso altre persone nel Tuo corpo o altri movimenti o denominazione. Ti chiedo di perdonarmi. In Italia, Signore, nel Nord-Est, benedici tutte le chiese, Padre. Che veramente per lo Spirito Santo possiamo avere quel vincolo della pace, possiamo avere quell'unità e non dire ah, ma quali sono di un'altra chiesa, ma dire quali sono i nostri fratelli, dobbiamo amarli. Signore, Ti ringraziamo che Tu sei fedele a insegnarci, Tu sei fedele a raffermarci, Signore, di stabilirci nella Tua parola, nel Tuo Figlio. E Ti vogliamo benedire, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica.